Iniziamo allora su questo titolo quinto, questo rapporti fra Stato e Regioni, e per poter capire quella che è il senso di questa riforma forse è utile fare un passo un po' più ampio, non andare subito nel dettaglio del contenuto della riforma stessa. Vi ho copiato qui due testi della nostra Carta Costituzionale, l'articolo 5, che è quindi uno degli articoli che è della prima parte della Carta Costituzionale, dove è uno dei principi fondamentali anche del nostro Paese, in cui si afferma che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. E c'è il riconoscimento del decentramento, non solo amministrativo, e di tenere conto di quelle che sono le esigenze delle realtà locali. Sappiamo che la Carta è stata scritta nel 1948, sappiamo anche che il nostro Paese è un Paese che ha profonde differenze tra le diverse regioni, e non soltanto tra Nord e Sud, anche all'interno della stessa parte del Nord o del Sud Italia le differenze tra una regione e l'altra sono molto molto forti. Il riconoscimento di questa unità dello Stato, però anche della diversità e della necessità di valorizzare le autonomie, rappresentò una conquista per il nostro Paese, perché l'esperienza tanto dell'unità d'Italia, dello Statuto Albertino e ancora di più del periodo fascista era quella di uno Stato fortemente accentrato, in cui la dimensione locale veniva cancellata. Esistevano soltanto le realtà locali come i comuni e le prefetture, ma erano come i capillari della struttura amministrativa dello Stato. L'articolo 114, che fa parte del titolo quinto, è stato riscritto nel 2001. Riscritto nel 2001 per dare ancora con maggior forza la consapevolezza che il nostro Paese è costituito, come si è scelto da parte del legislatore nel 2001 di dire, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dello Stato. Prima si diceva si riparte in, lo Stato si riparte in, la Repubblica si riparte in, cioè una logica che era non di pari dignità attribuita ai diversi enti costituzionali e quindi anche ai comuni, alle province e alle regioni. Questo quindi è lo scenario di fondo a quale bisogna fare riferimento nel momento in cui si va a trattare le norme del titolo quinto, perché comunque il principio fissato nell'articolo 5 resta valido ed è il principio che orienta anche l'interpretazione di quelle che sono poi la legislazione più di dettaglio dei rapporti fra Stato e Regioni, così come non è modificato questo articolo 114 che afferma la pari dignità tra i vari soggetti istituzionali. Pari dignità che non vuol dire che noi però abbiamo uno Stato federale, come può essere quello degli Stati Uniti, come può essere altri esempi di stati federali come la Svizzera, perché comunque a livello di organizzazione istituzionale il nostro resta uno Stato con un forte decentramento, valorizzazione delle autonomie, uno Stato regionale, per usare la terminologia tecnica, ma non è composto da Stati che si sono federati tra di loro. Bisogna questo tema di come articolare, di come tenere insieme le esigenze di uno Stato centrale e quelle che sono le richieste di autonomia delle realtà locali è un tema che in Italia è molto forte, ma non solo in Italia. Pensiamo un attimo anche a quello che succede in Spagna con i Paesi Baschi, con Barcellona e la Catalogna, oppure in Gran Bretagna con le richieste di autonomia della Scozia. Ci troviamo di fronte a una delle grandi tensioni che attraversa la democrazia oggi, quello di come riuscire a trovare il giusto equilibrio tra la voce delle realtà locali e le esigenze connesse ad avere uno Stato centrale forte. È come se ci fosse questa tensione in cui questi due poli devono trovare di volta in volta il giusto equilibrio nelle realtà concrete. Quindi in Italia si è fatta questa scelta già nel 2001 di ridefinire questo equilibrio tra Stato e autonomie locali in una certa direzione, 15 anni dopo la decisione di fare un passo differente. Sempre un attimo per renderci conto della storia, le regioni italiane, le 20 regioni italiane, prima ancora che fossero creati dalla Costituzione, abbiamo la nascita di autonomie speciali riconosciute ad alcuni territori del nostro paese. La Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta e l'Alto Adige, poi anche il Trentino, ancora prima che fosse eletta la stessa Assemblea Costituente, furono riconosciuti tutti una serie di un trattamento speciale, perché c'erano spinte autonomistiche, perché c'erano delle situazioni differenti. E questo riconoscere delle autonomie ad alcuni territori del nostro paese favorì in Assemblea Costituente la possibilità che si decidesse di creare le regioni, e fu una creazione che rappresentò una novità assoluta a livello di diritto. Non c'erano negli stati regionali prima, perché le regioni che furono create dai nostri costituenti, con una forte spinta in questo senso dalla parte della Democrazia Cristiana, il Partito Popolare, Don Sturzo, già prima del fascismo sollecitava la creazione di regioni con potere legislativo. Questa creazione di regioni si caratterizza perché non sono soltanto un pezzo della macchina dello Stato dal punto di vista amministrativo, ma hanno, pur se limitata, un'autonomia finanziaria e un'autonomia legislativa. Cioè possono fare leggi e, in modo anche se limitato, possono riscuotere tributi. Ora, fare leggi, riscuotere tributi sono i segni tipici di una vera e propria forza e di una vera e propria autonomia. Quindi nel 1948 noi abbiamo la creazione delle regioni, con la distinzione tra le regioni a statuto speciale e quelle ordinarie. Le regioni ordinarie dovevano entrare in vigore nell'arco di un anno, due, poi c'è stata un'altra proroga, tre. In realtà le regioni ordinarie entreranno effettivamente in vita soltanto nel 1970, 22 anni dopo dalla Carta Costituzionale. Nel 68 viene fatta la legge elettorale per eleggere i consigli regionali, nel 70 la legge che assicura l'autonomia finanziaria delle regioni, e nel 70 votiamo per eleggere i primi consigli regionali. Perché tutto questo ritardo? Perché i partiti non volevano, fondamentalmente, gli stessi partiti che avevano sostenuto le regioni alla fine si sono un po' opposti, e perché la macchina dello Stato centrale non vedeva di buon occhio la nascita di un'altra burocrazia a livello regionale. Furono fatti diversi ostacoli alla nascita delle regioni, che per i loro primi 30 anni sostanzialmente vissero come se fossero uno Stato in piccolo che replicava le dinamiche, anche politiche, a livello nazionale. Non una vera autonomia, non furono tali. Nel 1997 inizia la spinta federalista, cioè inizia qualche anno prima con la Lega. Nel 97 si realizza il federalismo amministrativo, che è il capovolgimento di quella che è la logica che finora aveva guidato la ripartizione di competenze a livello amministrativo tra Stato ed enti locali. Prima si diceva che tutto ciò venivano assegnati dei compiti specifici a regioni ed enti locali, tutto il resto lo Stato, competenza residuale. Si introduce invece un principio di sussidiarietà, per cui se ne occupa chi è più vicino al livello locale, concreto, e lo Stato ha delle competenze esplicite, tutto il resto agli enti locali, proprio il capovolgimento di questa clausola di residualità. E in legame a questo, nel 2001 abbiamo la riforma del titolo V, che porta questi principi di maggiore federalismo, di maggiore concertazione tra Stato e Regioni a livello di carta costituzionale. Quindi abbiamo un excursus che va da uno Stato fortemente accentrato, qual era quello prima della Costituzione, ad un esito con la riforma del titolo V del 2001, in cui gli spazi di autonomia vengono molto valorizzati e si cerca di veramente rendere le regioni enti con una loro fisionomia politica ben precisa. Cosa succede? Io vi ho già detto che tre sono i profili di autonomia più importanti: l'autonomia legislativa, l'autonomia amministrativa e quella finanziaria. Vediamo come questi tre profili sono modificati dalla riforma del 2001, facendo questo parallelo tra la riforma del 2001 e il testo che noi dovremmo votare il 4 dicembre. Vi dico già subito che il capitolo più importante che viene modificato è quello dell'autonomia legislativa, cioè quali sono le competenze in materia di legge dello Stato e delle regioni e come sono organizzate. Il testo del 2001 aveva previsto sostanzialmente un sistema con tre pilastri. C'era per tutta una serie di materie la competenza esclusiva dello Stato. Tutto ciò che è per esempio legato alla politica estera, alla politica di difesa, a quella che è la disciplina di diritto privato, cioè la disciplina dei nostri diritti, al diritto penale, all'amministrazione della giustizia, fondamentalmente erano questi con tutte le materie riservate esclusivamente allo Stato. C'era poi un secondo pilastro che è la legislazione concorrente, in cui lo Stato può dettare i principi fondamentali e invece la normativa di dettaglio deve essere fissata dalle regioni. Quindi deve esservi una legislazione di Stato e regioni che concorre a disciplinare una certa materia, per esempio la salute, per parlare di qualcosa che sentiamo tutti. La terza colonna, il terzo pilastro, era invece la legislazione regionale, per una serie di materie che erano espressamente indicate e per tutte le altre che non sono state menzionate. Quindi anche qui una competenza residuale. La riforma elimina questo secondo pilastro, la legislazione concorrente, e procede a riassegnare le materie che erano nella legislazione concorrente o allo Stato o alle regioni. Ora, perché è fatta questa scelta? Per quale motivo tornare indietro rispetto a quello che era il meccanismo pensato nel 2001? Perché lo Stato e le nostre regioni sono come dei condomini estremamente rissosi. Per cui, questo è tratto dalla relazione del 2015 della Corte Costituzionale. La torta dice, sono il 100% delle cause che sono state giudicate dalla Corte Costituzionale, il 41% hanno riguardato conflitti tra Stato e Regioni. Quindi 4 volte su 10 nel 2015 la Corte Costituzionale si è dovuta pronunciare per decidere se c'è stato uno sconfinamento da parte dello Stato o delle regioni rispetto alle competenze che gli sono state assegnate dalla Carta Costituzionale. Ora è facile capire che questo tipo di pronuncia dice che c'è una patologia, perché evidentemente non è chiaro chi deve fare cosa, che c'è una scarsa collaborazione tra Stato e regioni, perché piuttosto di trovare l'occasione di risolvere altrimenti gli eventuali punti di divergenza, vanno dal giudice. Quindi ci sono questi due aspetti che sono delicati. E vediamo, se guardiamo la serie storica degli ultimi 15 anni, come da livelli tutto sommato contenuti di questo tipo di contenzioso, man mano che si va avanti attuando la riforma del 2001, vi è un'esplosione del numero di controversie che vedono coinvolti Stato e Regioni. Molte volte è lo Stato effettivamente che cita in giudizio le Regioni, rivendicando a sé un pezzo di legislazione che sembrerebbe attribuita alle Regioni. È evidente che tutte queste giudizi si concludono con una sentenza della Corte Costituzionale. E allora la giurisprudenza costituzionale che posizione ha preso? Nell'arco di questi anni, fondamentalmente la Corte ha proceduto a riscrivere di fatto la lista di materie della legislazione concorrente e lo ha fatto assegnando allo Stato, nella maggior parte dei casi, competenze che erano dubbie o che le regioni rivendicavano. Quindi di fatto, con la giurisprudenza costituzionale attuale, il titolo quinto che noi leggiamo è diverso da quello che nella vita quotidiana effettivamente regge il nostro paese ed è stato già spostato il baricentro verso lo Stato centrale.
Scusa, io non mi intendo di linguaggio giuridico. Nel grafico precedente si vedeva invece quasi un 50%, ecco, quegli altri giudizi lì invece sono cioè quel 52,52%.
Sono giudizi che viene nel corso di un processo, c'è un dubbio sulla legittimità di un articolo, di una legge, e si solleva la questione di legittimità costituzionale.
Quindi sarebbe il ruolo che di solito avrebbe dovuto
avere. È il ruolo fisiologico della Corte. È il ruolo fisiologico della Corte, sì. È un po' poco chiara, però non so, lo so, è scritta piccola e sto cercando, non trovo quella che avevo rifatto che era più chiara, mi dispiace. Però è per farci un'idea di come la riforma redistribuisce le materie. Queste sono le materie che sono attualmente nella competenza concorrente. Allora, le leggo io per voi. Porti e aeroporti civili. Competenza concorrente, lo Stato fissa i principi generali, le regioni la normativa di dettaglio, protezione civile, alimentazione, professioni, commercio con l'estero, ordinamento sportivo, ordinamento della comunicazione, produzione dell'energia elettrica, distribuzione e commercializzazione, tutela della sicurezza del lavoro, previdenza complementare e integrativa. Per tutte queste materie la legge del 2001 prevedeva questa competenza concorrente. La riforma che cosa fa come scelta? Di assegnarle allo Stato. Alcune, che sono queste in basso, dove abbiamo l'istruzione, la tutela della salute, il governo del territorio, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la promozione delle attività culturali e il coordinamento della finanza pubblica, vediamo che sono come spacchettate in due. Alcune cose allo Stato, alcune cose alle regioni. In fondo, come ha detto un commentatore, per questa serie di materie è come se il legislatore avesse riproposto la legislazione concorrente senza dirlo, perché qui abbiamo disposizioni generali e comuni sull'istruzione, che non è molto lontano dai principi fondamentali. Poi resta alle regioni i servizi scolastici, la promozione del diritto allo studio, lo stesso, tutela della salute, disposizioni generali e comuni per la tutela della salute. Poi tutto il resto, come prima, sempre alle regioni. Quindi in realtà per queste materie è come se noi avessimo la riproposizione della legislazione concorrente, però senza che sia espressamente indicata come tale, perché si dice che allo Stato compete in via esclusiva fare queste disposizioni generali e comuni, invece alle regioni quell'ulteriore parte che è la parte di dettaglio. Per alcune materie, come per esempio la sostegno dell'innovazione produttiva, si è detto chiaramente che sono di competenza regionale. Il legislatore ha scelto di riscrivere questa lista perché ha ritenuto che fosse lì il grosso problema del coordinamento tra Stato e regioni. Insieme all'altro pezzo che poi vi spiegherà Irene meglio giù, attribuendo ai senatori la voce di poter far valere gli interessi delle regioni quando vengono fatte le leggi. Perché l'altro problema è che se una legge fatta dallo Stato non tiene conto di quelle che sono le realtà locali, allora sempre si potrà ritornare a finire in una situazione di conflitto. E allora per poter evitare questo l'intuizione è quella di dire nel Senato, nel momento in cui si procede a formulare la legge, che sia già lì in via di discussione e non dopo, che possono essere fatti valere gli interessi regionali. Perché quello che manca allo Stato attuale nel nostro Paese è proprio questo, una sede, un luogo dove le regioni, le autonomie possono far sentire la loro voce quando si prepara la legislazione. C'è una sede di raccordo tra Stato e Regioni a livello amministrativo, che è la Conferenza Stato e Regioni, costituita nel 1988. Ma lì siamo sulla parte dell'azione amministrativa, dell'attuazione del programma. L'attuazione del programma presuppone le leggi che sono state già fatte. E quindi se c'è qualche cosa che non funziona a livello di legislazione, in sede di esecuzione e di attuazione del programma politico, del programma amministrativo, si eredita il problema. Su questo ci siamo abbastanza, su questo aspetto della modifica. L'altro aspetto fondamentale che viene modificato per quanto riguarda la produzione di leggi è l'introduzione di questa clausola di supremazia. Che significa? Significa che, detto in modo non giuridico, lo Stato ha i jolly, che può giocare quando vuole, se giustifica la sua richiesta ritenendo che l'unità nazionale o l'interesse giuridico, c'è la formula ben precisa, l'unità giuridica ed economica, o la tutela dell'interesse nazionale, richieda che una materia di competenza regionale sia oggetto di legislazione statale. In quel caso salta tutta la distinzione che abbiamo fatto prima e il governo può chiedere al Parlamento di intervenire e fare una legge su una materia regionale. A tutela parziale delle regioni che possono sentire questo come un vero e proprio scippo, viene previsto dal nuovo articolo 70 che questa legge approvata dalla Camera sarà necessariamente trasmessa al nuovo Senato delle Regioni perché possa prenderla in esame. E se il Senato delle Regioni fa delle proposte di modifica e le fa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Camera potrà modificare queste proposte solo votando a sua volta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Come dire, il pallino resta sempre in mano alla Camera, però è richiesta una maggioranza più alta per poter superare la volontà diversa espressa dal Senato. Questa è l'unica forma di garanzia che viene data alle regioni attraverso i senatori regionali nel momento in cui il governo decidesse di far valere la clausola di supremazia. Questo significa che a livello di produzione legislativa l'attenzione, il rilievo si sposta dalle regioni allo Stato. In parte abbiamo già detto che la Corte Costituzionale, riscrivendo di fatto il titolo quinto, in parte la riforma non fa altro che riprendere quella della giurisprudenza costituzionale. Quindi su questo aspetto della lista delle materie grosse novità non ce ne sono. Ad onor del vero, la lista della riforma poteva essere scritta meglio, evitando che ci potessero essere altri possibili dubbi, però non è stato fatto. Quello che genera un po' di perplessità è questa clausola di supremazia, perché questa formula che dovrebbe garantire le regioni dell'unità giuridica ed economica della Repubblica o l'interesse nazionale può essere una formula a soffietto, si allarga e si restringe secondo quella che è la convenienza del momento, e quindi questo si presta ad una valutazione un po' più critica. Autonomia amministrativa e finanziaria. Sull'autonomia amministrativa sostanzialmente non ci sono cambiamenti. Viene introdotto il principio di semplificazione e trasparenza, ne siamo contenti, ci auguriamo che ci sia veramente nell'amministrazione maggiore semplificazione e trasparenza. Per quanto riguarda l'autonomia finanziaria sono introdotti alcuni limiti aggiuntivi all'autonomia finanziaria delle regioni. Già oggi le regioni, con l'introduzione del pareggio di bilancio fatto in Costituzione nel 2012, sono fortemente vincolate, perché il rispetto dei vincoli di bilancio dell'Unione Europea hanno fortemente limitato l'autonomia delle regioni stesse. La riforma fa qualche passo in più, prevedendo in modo particolare che la finanza regionale debba conformarsi ad una legge dello Stato, e quindi qualunque legge dello Stato può cambiare quindi poi le disposizioni della finanza regionale, e poi questa, la legge può pure fissare degli indicatori che permettono, questo comma dice che le finanze regionali dovrebbero garantire e coprire i costi e le spese delle regioni. A questo si aggiunge che lo Stato può definire degli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono l'efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni. È come dire che lo Stato può fissare lui per le regioni dei parametri di buona condotta, e quindi in questo senso viene interpretato da tanti, viene letto come un andare ancora una volta a ledere l'autonomia delle regioni, a trattarle come incapaci o non sufficientemente attente a gestire la propria finanza.
Scusi, questi indicatori non dovrebbero essere un elemento di confronto tra regione e regione?
Se senso?
L'indicatore dovrebbe essere come strumento funzionale a confrontare l'efficienza delle, tra le regioni.
E questo poi si collega a questo punto che stavo dicendo ora qui, che è la possibilità alle regioni più efficienti, se lo richiedono, di poter concedere margini maggiori di autonomia. È già previsto oggi in Costituzione tutto questo, viene in parte riprecisato quando è possibile ottenere alle regioni con questa efficienza nella loro propria condotta, in condizioni di equilibrio tra entrate e le spese, cioè di virtuosità nella gestione del proprio budget, possono chiedere di aumentare le proprie competenze. Queste sono le più importanti, quelle che abbiamo messo qua. Vediamo che ci rientra la questione delle politiche sociali, dell'amministrazione dei giudici di pace, le politiche del lavoro e dell'istruzione professionale, ancora una volta quella sull'istruzione in genere. Viene prevista, cioè, la possibilità per le regioni ordinarie che si trovano ad essere compresse nella loro autonomia da questa riforma, se virtuose, di poter riguadagnare qualcosa concertando con lo Stato, perché comunque deve essere approvata con legge bicamerale sulla base di un'intesa tra lo Stato e le regioni. Cosa ne è delle regioni a statuto speciale? Perché finora noi abbiamo fatto questo discorso per le regioni a statuto ordinario. La riforma, non se passa, non si applica alle regioni a statuto speciale. Espressamente è stato detto, e si dice che la riforma si applicherà nel momento in cui verranno rivisti gli statuti delle regioni a statuto speciale. In realtà, no, però, nel momento anche che si fa la revisione dello statuto, non è detto che si applicherà questa riforma sempre che passi, perché si applicherà lo statuto così come rivisto. Perciò potrebbe essere uno statuto ben diverso da quelle che sono le indicazioni date nel testo della riforma così votata, che potrebbe essere anche con margini di autonomia ben diversi e più ampi, perché ciò che si applicherà è sempre lo statuto. Tra l'altro statuto che dovrà essere adottato su intesa tra Stato e Regioni, che è un passaggio più forte rispetto a quello attuale, perché le modifiche dello statuto attualmente si richiede un consenso del Consiglio regionale, l'intesa invece è un vero e proprio accordo, quindi potrebbe esservi da parte delle regioni a statuto speciale anche un opporsi ad un cambiamento che loro non gradiscono e che non passerà mai se una delle due parti ha questo potere di veto. Ciò significa che fin tanto che lo statuto delle regioni speciali resta immutato, la situazione delle regioni a statuto speciale rispetto a quelle ordinarie di non subire nessun cambiamento e di uscirne quindi in questo senso nella loro autonomia, non solo conformate, ma se facciamo il rapporto con le regioni a statuto ordinario, rafforzata. Non che di fatto gli si dia qualcosa di più, ma la comparazione le rende più forti e più autonome. Dato che parliamo di enti locali, vediamo cosa succede alle province. La riforma decide di eliminare la parola provincia dal testo della Corte Costituzionale, dal testo della Costituzione, cioè non ci saranno più in Costituzione le province e quindi non saranno più enti costituzionalmente necessari. Ciò non significa che verranno abolite le province, già le province sono state riformate nel 2014, non votiamo più per eleggere il presidente provinciale, non votiamo più per eleggere i consigli provinciali. Il fatto che venga tolta la parola provincia dalla Costituzione permette al legislatore ordinario di poter decidere come ridisegnare, riconfigurare questi enti intermedi tra il comune, le città metropolitane da un lato e la regione dall'altro lato. Già nel testo della riforma, questa qua del 2014, e anche nel testo della riforma costituzionale si fa la menzione di questi enti di area vasta, che potrebbero essere queste figure nuove che prendono il ruolo di intermediazione tra la realtà comunale e la realtà regionale. Potrebbe essere l'occasione di ridisegnare la superficie amministrata dalle province in tenendo conto di quelle che possono essere anche le caratteristiche dei territori, cioè le realtà montane che si possono essere aggregate in una realtà comune, in una vera provincia che hanno un'estensione che è legata alla storia, però in cui il territorio ha esigenze molto diversificate al suo interno. Però su questo restiamo su un piano ancora di là da venire. Comunque la riforma, abolendo, se passa, il nome province, rende libero il legislatore di poter fare queste operazioni senza dover tenere le province in quanto tali, come le conosciamo oggi.